questo è il nostro quarto consiglio dal momento che ci siamo insediati. Ringrazio il sindaco Enrico Diacci, il segretario Raffaele Cappi e tutti i consiglieri, il pubblico presente e soprattutto i nostri ospiti, che vi presenteremo poi dopo l'appello. Facciamo l'appello.
Se si accendesse anche se... Buonasera. Diacci Enrico.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Gagliotto.
Presente.
Grossi.
Presente.
Malavasi.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Ferrari.
Presente.
Olivetti.
Presente.
Rossi. Zenoni.
Presente.
Rossi Barattini.
Rossi Barattini
è assente giustificato.
Io passerei la parola al sindaco che vi presenti i nostri ospiti.
C'è l'Elisa, sì, non l'avevo vista.
Buonasera a tutti. Una comunicazione di servizio ai consiglieri: abbiamo qualche problema con le registrazioni stasera, per cui utilizziamo il registratore portatile che si sposta, diciamo, tra i banchi per garantire, insomma, la registrazione della seduta. Io ci tenevo a fare, diciamo, un attimo una spiegazione di come si svolgerà la serata, anche perché sia proficua per tutti. E faremo prima, avremo prima la presentazione, diciamo così, da parte dei nostri ospiti sul tema, appunto, della riorganizzazione dei servizi di accesso dell'AUS, con la possibilità per i consiglieri anche di fare domande, chiedere chiarimenti su quello che sarà il tema della presentazione. Dopodiché ringrazieremo e saluteremo i nostri ospiti e noi passeremo alla lettura e alla discussione di quello che è l'ordine del giorno che ha dato origine, diciamo così, alla nostra serata. Questo consiglio è un consiglio che è stato richiesto, appunto, dal gruppo Insieme per il Centro-Sinistra. Io ci tenevo a precisare che non volevamo sottrarci, diciamo così, dalla discussione su questi argomenti molto sentiti, molto importanti, che riguardano la sanità, ma volevamo, diciamo così, avere l'occasione di approfondire, di avere dei dati più precisi, di avere una situazione molto più completa, insomma. Quindi ringrazio sin da ora la dottoressa Stefania Scari, appunto, direttore del distretto sanitario di Carpi. Buonasera. La dottoressa Francesca Isola, che è direttore amministrativo dell'AS di Modena, e la dottoressa Cristina Maccaferri, che è la responsabile delle cure primarie del distretto di Carpi. Quindi grazie a tutti i nostri ospiti per la disponibilità. Quindi, dicevo, ci tenevamo ad organizzare, insomma, una serata di approfondimento, un momento proprio per avere gli elementi poi per poter discutere tutti insieme di quelli che sono i temi dell'ordine del giorno. Quindi la richiesta, insomma, di rinvio non era per evitare la discussione, ma per avere una discussione più completa e più proficua, diciamo, per tutti. Quindi lascio la parola subito alla dottoressa Francesca Isola per l'inizio della presentazione sulla rete d'accesso. Grazie mille.
Grazie sindaco, grazie presidente, buonasera a tutti, anche al pubblico che è presente. Quindi questa per noi come azienda USL è una opportunità avere, appunto, anche modo di illustrare in modo più puntuale in una sede istituzionale, ma anche alla cittadinanza, presentare questa che è una riorganizzazione che noi abbiamo fatto sul sistema dell'accesso alle prestazioni, quindi un tema di diretto impatto con la cittadinanza. Una premessa è quella che noi abbiamo fatto un percorso di confronto con le istituzioni già da più di un anno a questa parte. Abbiamo incominciato con la conferenza territoriale sociosanitaria, che è l'organismo di indirizzo sul territorio provinciale per i temi della sanità, dove siedono appunto i sindaci e il capodistretto. Abbiamo fatto a suo tempo anche un incontro con ogni comitato di distretto, quindi in ogni distretto abbiamo incontrato tutti i sindaci per illustrare quella che era la nostra proposta. Abbiamo accolto anche molte sollecitazioni, quanto mai opportune, che ci sono date, suggerite dai sindaci. Abbiamo incontrato poi anche le organizzazioni sindacali in sede consultiva, per definire la proposta e il piano operativo. E abbiamo messo in atto tutta una serie di alternative o comunque di modalità diverse per accedere ai servizi e alle prestazioni sanitarie. Una volta completato, almeno in un primo momento, e consolidato queste nuove modalità, appunto, procediamo alla conclusione della fase operativa della riorganizzazione. Allora, la filosofia del cambiamento dell'accesso. Allora, l'accesso alle prestazioni sanitarie, che sono tipicamente le prenotazioni delle visite o esami diagnostici, le funzioni di anagrafe sanitaria come la scelta, il cambio del medico, l'esenzione, eccetera, erano affidate principalmente agli sportelli CUP. Le farmacie del nostro territorio erano già in grandissima parte aderenti a un accordo regionale recepito anche a livello locale da alcuni anni per le sole prenotazioni delle prestazioni specialistiche, e il sistema era questo, quindi questo era un sistema che richiedeva per forza di cose la presenza del cittadino a uno sportello di front office. Quindi noi cosa abbiamo inteso fare? Abbiamo inteso facilitare il cittadino per accedere alle prestazioni sanitarie da diversi punti, da casa propria, sviluppare una serie di servizi immateriali, quindi il cittadino in qualsiasi momento, in ogni sede, può accedere appunto a questo sistema di accesso, fare e prevedere degli sportelli multifunzione, vale a dire un unico sportello che potesse rispondere al cittadino o contestualmente o a una prenotazione di una visita o al rinnovo di una tessera sanitaria o a una richiesta di esenzione per patologia o per età e reddito, eccetera. E poi prevedere delle funzioni di accesso diretto che vorremmo estendere in tutto il territorio. E poi una presenza di punto di accesso in base alle grandi case della salute, con una presenza di diversi e numerosi ambulatori specialistici. Un altro principio che ci ha guidato è stato quello di superare le criticità che c'erano nel nostro sistema, quindi quella della frammentazione delle funzioni dell'accesso, una non sostenibilità del sistema, non solo e non tanto in termini economici, diciamo, ma anche la possibilità appunto di avere il personale disponibile, ma anche una non sostenibilità del sistema in quanto era vincolato alla presenza del cittadino, alla necessità di recarsi di persona allo sportello. Il risultato che noi ci attendiamo è quello appunto di favorire un accesso semplice da casa propria presso le farmacie che sono diffuse sul territorio, negli ipermercati e poi un altro passaggio sarà con le parafarmacie. Un'altra modalità di facilitazione è quella della presa in carico diretta del paziente, del cittadino con malattie croniche da parte dello specialista per evitare di ritornare al medico di medicina generale per la prescrizione di controlli o accertamenti diagnostici che lo specialista ritenga opportuno per compiere, diciamo, l'iter di cura del cittadino e quindi evitare delle code agli sportelli. I criteri per la proposta di riorganizzazione e di razionalizzazione del sistema sono quelli dello sviluppo della rete immateriale, quindi la necessità di un minore ricorso allo sportello fisico, una rimodulazione degli orari nei punti di accesso ad esempio al centro prelievi, un mantenimento dei punti a forte problematiche logistiche come ad esempio la montagna o un paese molto isolati, un rafforzamento dei punti invece a forte affluenza di pubblico e una volta consolidato questo nuovo sistema il superamento di alcuni punti di front office, di quelli non altamente performanti, vale a dire quelli che hanno registrato nel tempo un numero medio di prenotazioni che abbiamo definito 1400-1500 prenotazioni mensili come standard minimo per rendere diciamo o richiedere comunque una presenza di operatori. L'altro punto che ci ha permesso di andare in questa direzione è la presenza delle farmacie che possono sostituire lo sportello dell'azienda USL per le operazioni normali e ricorrenti che il cittadino fa allo sportello. Questa era la rete di accesso alle prestazioni all'inizio del 2016, quando abbiamo incominciato a definire la proposta di riorganizzazione, e questa, vedete a colpo d'occhio, quella che è oggi la nostra rete di accesso alle prestazioni. La data del 30 giugno 2016 indica tutte le funzioni che ritenevamo di attivare per rendere possibile la nostra riorganizzazione, e in rosso sono le funzioni o le modalità che oggi concretamente sono presenti. Quindi gli sportelli in molte funzioni, le farmacie per la riscossione anche del ticket, non solo la prenotazione, ma anche la disdetta di prenotazioni che non sono più confacenti alle esigenze del cittadino, o perché non si può presentare, o perché ha risolto diversamente la situazione che aveva richiesto la prenotazione, il ritiro referti, l'anagrafe sanitaria, 33 corner della salute negli ipermercati Coop, le modalità web e le app per prenotazione, pagamento, disdetta e anagrafe sanitaria, dei centri prelievo ad accesso diretto che via via vorremmo estendere nel nostro territorio. La riscossione del ticket, prima erano presenti le macchine riscuotitrici e oggi abbiamo anche appunto le farmacie, modalità pago online, l'home banking per chi ha appunto queste modalità di relazione diciamo con gli sportelli bancari, le barriere casse COP, il call center per le prestazioni in regime di servizio sanitario e il call center per la libera professione, modalità molto estese, molto diffuse per il ritiro dei referti analisi, quindi referti online e il ritiro a richiesta presso le portinerie degli ospedali e le farmacie. E mi soffermo un attimo, colgo l'occasione anche per ricordare ai cittadini l'importanza della disdetta di prenotazioni nel caso non siano più necessarie o si renda necessario spostare la data e l'ora dell'appuntamento. E per disposizione regionale, il cittadino che non disdice l'appuntamento 48 ore prima, due giornate lavorative prima dell'appuntamento, è soggetto ad una sanzione che equivale al ticket della prestazione anche se il cittadino è esente. Perché è importante e perché la Regione è arrivata diciamo, a prevedere, a implementare questo sistema? Innanzitutto la disdetta di una prenotazione che non si ritiene più di utilizzare è un atto civico, un dovere civile che ogni cittadino ha per lasciare la disponibilità di quell'appuntamento ad altro cittadino che ha bisogno di quella prestazione. Le due giornate lavorative sono necessarie al sistema per rendere di nuovo disponibile sull'agenda di prenotazione quell'appuntamento che si è reso disponibile. E quindi questo è anche il motivo perché abbiamo reso possibile la disdetta delle prenotazioni in un sistema così diffuso come le farmacie, come il web, l'app e il call center. Questa è una rappresentazione dell'attività di prenotazione mensile nei nostri distretti, avendo preso a riferimento il primo semestre 2017. Come potete vedere, la percentuale delle prenotazioni fatte al CUP nell'anno 2015-2016 e primo semestre 2017 è andata via via calando. Il distretto di Carpi è passato da un 33% di prenotazioni prese e fatte presso gli sportelli CUP nel 2015 a un 29% nel 2016 e a un 26% nel 2017 primo semestre. Questa è la rappresentazione per la città di Novi. E nel primo semestre 2015 avevamo un 38% di prenotazioni presso il CUP piuttosto che le farmacie. Nel 2016 questa percentuale è scesa al 35%, il primo semestre 2017 è scesa al 30%. Quindi, come potete vedere, il cittadino, per diversi motivi suoi personali chiaramente, è da tempo che preferisce rivolgersi alle farmacie, se non altro anche per una diciamo comodità, maggiore facilità, perché le farmacie sono aperte per più ore della giornata, mattino e pomeriggio, e non solo la mattina come possono essere i nostri punti CUP. Questa è la rappresentazione del nostro piano. L'organizzazione prevedeva 31 punti CUP sul nostro territorio, 197 farmacie e 23 centri privati accreditati che erano disponibili e sono disponibili a fare il servizio di prenotazione per prestazione presso di loro. La nostra proposta è quella di scendere dai 31 punti CUP a 21. Le farmacie e i punti salute da 197 sono saliti a 206, quindi garantendo una maggiore presenza sul territorio. I centri privati accreditati sono rimasti sempre 23. E poi i punti prelievo d'accesso diretto, insomma, che con l'obiettivo di arrivare a 8. Noi abbiamo puntato quindi sullo sviluppo anche della rete immateriale dei servizi web e telefonici, con una assoluta sovrapposizione call center, farmacie e sportelli CUP delle stesse funzioni, a prescindere insomma dalla sede, dalla modalità che il cittadino preferisce. Questo è un fatto importante perché fino ad alcuni mesi fa, ad esempio, le prenotazioni che erano disponibili tramite web, ad esempio, non erano erano al di sotto del 50% rispetto al CUP, oppure anche le agende del call center non erano esattamente sovrapponibili a quelle degli sportelli CUP, quindi era un po' un sistema che non dava le stesse garanzia di omogeneità che oggi garantiamo. Che cosa è stato fatto per arrivare, diciamo, a consolidare e ad assicurare una reale facilitazione per il cittadino? Allora, innanzitutto la presa in carico, in particolare nelle case della salute, la presa in carico del cittadino, vale a dire lo specialista che nel corso della visita richieda appunto visite di controllo o approfondimenti diagnostici per concludere l'iter di cura, prenota direttamente le prestazioni che ritiene necessarie e con la tempistica che ritiene necessaria direttamente dal suo ambulatorio o la struttura sanitaria. Quindi e anche questo, insomma, chiaramente è una facilitazione per il cittadino ed è anche una garanzia per la struttura sanitaria di poter rendere al cittadino nei tempi dovuti le ulteriori prestazioni di cui ha bisogno. l'accordo con le rappresentanze delle farmacie. Allora, a fine giugno abbiamo sottoscritto questo accordo, per noi fondamentale nel nostro sistema per rendere appunto la massima accessibilità al cittadino. Dalla sola prenotazione che era presente, oggi nelle farmacie si può fare, appunto, insomma, come vi ricordavo prima, la disdetta di una prenotazione, il cambio di un appuntamento, la riscossione del ticket, la stampa e la consegna dei referti di laboratorio e un supporto ai cittadini per la presentazione delle richieste di assistenza di base. Le farmacie e l'estensione di questo accordo e delle nuove funzionalità è stato pensato in tre tappe. Un certo numero di comuni sono stati avviati e implementati dal 1 settembre, un altro forte numero di comuni è stato interessato dal 1 di ottobre e l'ultimo gruppo di città, di comuni che interessati sarà dal 1 gennaio 2018. La gradualità di questa implementazione si è resa necessaria perché da parte dei nostri servizi si è reso ovviamente necessario formare i farmacisti e comunque il personale che le farmacie dedica ai servizi previsti in questo accordo. Questo ovviamente, insomma, per garanzia dei cittadini che non si trovino di fronte, insomma, a un operatore della farmacia che non è in grado di utilizzare il sistema. L'estensione della prenotabilità delle prestazioni urgenti al call center, questa è una funzione che abbiamo attivato, esteso anzi di recente al call center, quindi il cittadino che abbia una prescrizione del medico con l'urgenza B, classificata quindi l'urgenza differibile per una prestazione che deve essere erogata entro 10 giorni, e può chiamare il call center. Il call center ha le agende dedicate appunto per prenotare la prestazione in urgenza. Il cittadino dovrà dire ovviamente chi è, insomma, e che prenotazione ha. L'operatore di call center a video può vedere la prescrizione del medico, può richiamare la prescrizione e quindi ha già tutti i dati, diciamo, del cittadino per procedere. Nel caso l'operatore di call center non abbia la disponibilità nei tempi previsti, dirotterà la richiesta del cittadino a un ufficio dell'azienda che si farà carico di fare in modo che il cittadino abbia la risposta nei tempi dovuti e ricontatterà direttamente il cittadino per comunicare l'appuntamento. Altre modalità sono state appunto l'incasso tramite le barriere cassa, l'home banking e le convenzioni con comuni dove non ci sono farmacie aderenti al nuovo accordo. Questi sono tre comuni nel nostro territorio. E poi ci stiamo confrontando con i medici di medicina generale per vedere anche con loro che cosa può essere possibile per facilitare il cittadino nella prenotazione appunto di prestazioni che il medico può prescrivere. Siamo in una fase di confronto, quindi questo non è ancora attivo. Abbiamo delle convenzioni offerte da associazioni di volontariato, vale a dire delle associazioni di volontariato si sono rese disponibili ad aiutarci in questo sistema molto fruibile da parte dei cittadini per la distribuzione dei referti e o per l'apertura del fascicolo sanitario elettronico che poi vi illustrerò dopo. Ancora sono state previste, sono implementate sia sul portale dell'azienda USL sia sull'app aziendale MyUSL delle funzioni di prestazione di anagrafe sanitaria e quindi è possibile anche per chi ha dimestichezza con questi sistemi, insomma, anche dialogare con l'azienda USL tramite l'app nel caso in cui il cittadino abbia criticità nel trovare risposta alle prescrizioni che ha. Poi abbiamo il CUP web dove appunto sono inserite tutte le prestazioni richiedibili dalla regione. Abbiamo inserito anche le vaccinazioni, gli appuntamenti per le vaccinazioni, per la medicina sportiva, la medicina legale, gli appuntamenti ad esempio per il rinnovo patenti, eccetera. Questo è stato ad esempio inizio di settembre, per l'apertura delle scuole, nel momento in cui i bambini dovevano essere in regola e poter attestare, certificare la loro posizione riguardo la copertura vaccinale. Aver reso disponibile sul portale dell'azienda e la possibilità dal web di scaricare il certificato vaccinale, questo ha facilitato fortemente le famiglie che non si sono dovute recare appunto agli sportelli dell'azienda per richiedere il certificato vaccinale che doveva essere presentato alla scuola di iscrizione del bambino. Poi abbiamo previsto strumenti di comunicazione per far conoscere, per informare i cittadini appunto del nuovo sistema e delle modalità alternative per accedere ai nostri servizi. Questo adesso nel vostro distretto non è ancora previsto un centro prelievi ad accesso diretto, però questo dove è stato ad oggi possibile realizzare ha fortemente diminuito la necessità per il cittadino di prendere appuntamenti. Sul ritiro referti, allora i referti fino a poco tempo fa venivano consegnati al punto prelievi dove il cittadino aveva fatto il prelievo in determinate fasce orarie, quindi con forti vincoli per l'interessato. Noi abbiamo esteso a tutti gli ospedali, alle portinerie degli ospedali e oggi anche alle farmacie, la possibilità di consegnare al cittadino il referto degli esami che ha fatto e lo fa a domanda, cioè il cittadino si presenta con il foglio di ritiro referto in queste sedi, in qualsiasi farmacia, non necessariamente la farmacia della città dove risiede, ma in tutto il territorio della nostra azienda, in ogni ospedale della nostra azienda, si presenta con il foglio referto, del ritiro referto, dove c'è il codice a barre. L'operatore può scaricare appunto dal computer solo ed esclusivamente quel referto e consegnarlo all'interessato, che oltre al foglio di ritiro referto deve avere il documento di identità oppure la delega dell'interessato se non è l'interessato stesso. Quindi questo ci ha reso, ha alleviato sia l'azienda USL da tutte le incombenze di stampa di tutti i referti, imbustamento e distribuzione ai vari punti prelievo, ma ha fortemente favorito il cittadino, che non è più vincolato a orari e a posto e a sede specifica univoca per ritirare il referto. Le azioni sugli sportelli di front office sono quelle di rendere multifunzione a ogni sportello della nostra azienda e il superamento di alcuni sportelli secondo il piano che avevamo delineato e convenuto nelle sedi di confronto che abbiamo avuto, perché è stato colto il senso non di chiusura di un servizio, ma il senso di estensione di un servizio in diverse modalità e con maggiore facilità per il cittadino. Gli strumenti di comunicazione, dopo li vedremo. Allora, la nostra campagna di informazione, insomma, si è basata su, diciamo, domanda e risposta. Quindi, se il cittadino deve prenotare visite e esami, quindi prenotare cambio di sdetta, dove va, cosa e come può fare, quindi il fascicolo sanitario elettronico, il CUP web, l'app regionale, un numero verde del call center, le farmacie private comunali, perché tutte hanno aderito, a parte solo tre come vi ricordavo prima, i corner della salute Coop e gli sportelli dell'azienda USL. La prenotazione delle urgenze, come vi dicevo prima, il numero verde o gli sportelli dell'azienda USL. Le ricette, le prescrizioni con urgenza o chiaramente quelle sono, cioè il cittadino va al pronto soccorso e quindi non deve telefonare al call center. Il ticket, dove può, come può fare, quindi le rispettrici automatiche, avendo sempre il foglio di prenotazione con il codice a barre, nelle farmacie, nelle filiali Carisbo, l'home banking, negli uffici postali che hanno lo sportello amico, però preciso che la rete delle poste non ha accolto la gratuità della prestazione, quindi come quando si va in posta a pagare una bolletta o un bollettino, diciamo, la prestazione è soggetta a una commissione richiesta da Poste Italiane. Alle casse di tutti i punti vendita Coop e se il foglio di pagamento per un qualche motivo, ma ormai non dovrebbe più capitare questa, il fatto che non ci sia il codice a barre, si paga nella struttura dove si è eseguita la prestazione, quindi non un generico punto CUP, ma la struttura dove si è eseguita la prestazione. I referti di laboratorio, come vi ho detto prima, sono scaricabili sia online e di persona invece nelle farmacie private comunali e nelle altre sedi che sono indicate nel foglio di ritiro referto. Ecco, una cosa importante che non ho detto prima, nel foglio di ritiro referto sul retro sono indicate anche appunto le sedi aziendali con gli orari in cui il cittadino può richiedere la stampa del proprio referto. Le funzioni di assistenza di base, quindi il cambio del medico, l'esenzione ticket, l'autocertificazione di reddito, il duplicato della tessera sanitaria, eccetera, insomma, possono essere fatte nelle farmacie per posta elettronica, un indirizzo PEC dell'azienda USL. I moduli di richiesta sono tutti disponibili sul sito dell'azienda www.usl.mo/modulistica e agli sportelli dell'azienda CUP. Il cambio del medico è possibile farlo anche dal fascicolo sanitario elettronico. L'iscrizione al servizio sanitario, quindi per i nuovi nati e i nuovi residenti, abbiamo la posta elettronica con l'indirizzo PEC oppure agli sportelli dell'azienda USL. La scelta del medico di medicina generale, la prima scelta del medico oppure la scelta in deroga, vale a dire un cittadino che sceglie un medico di medicina generale in un comune diverso da quello di residenza, per queste funzioni invece o la posta elettronica o gli sportelli dell'azienda. Gli stranieri e la continuità del pediatra di libera scelta fino ai 16 anni è ancora disponibile solo negli sportelli CUP. L'assistenza sanitaria all'estero per posta elettronica e gli sportelli CUP. Quindi vedete che le prestazioni che si fanno davvero molto 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 raramente modo sporadico, ad esempio la prima scelta del medico, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, si fa una volta nella vita, quindi l'occasione insomma per recarsi allo sportello dell'azienda la riteniamo sostenibile, e poi c'è sempre insomma comunque la modalità per posta elettronica. Prenotazione dei prelievi a domicilio, soprattutto per i cittadini che sono in terapia anticoagulante orale oppure i cittadini che con particolari condizioni fisiche non si possono recare al punto prelievi e quindi necessitano su indicazione del medico del prelievo a domicilio. In ogni distretto c'è un percorso dedicato o con un numero di telefono specifico o con un indirizzo o mail. Comunque, insomma, il medico di medicina generale potrà dare l'indicazione, oppure comunque anche i nostri servizi di assistenza infermieristica, insomma, perché poi i cittadini una volta che hanno necessità di prelievi a domicilio ripetuti sono già in carico ai servizi di assistenza domiciliare e quindi, insomma, la prenotazione del prelievo nei momenti dovuti, insomma, è già facilitata. La comunicazione sulla nuova rete, abbiamo fatto dei manifesti e delle locandine, insomma, come queste rappresentate, dove appunto, insomma, si dà indicazione per i vari gruppi di prestazioni che il cittadino può, di cui il cittadino può necessitare, sono indicate le possibilità per il cittadino, per il cittadino stesso, proprio perché possa scegliere il modo più comodo. Queste sono locandine, quindi che il cittadino si può portare a casa, per dire che sono impostate nello stesso modo e rappresentano appunto, insomma, questo nuovo sistema semplice, vicino e multicanale, perché sono davvero tanti i canali di accesso. Questa è la campagna per quando abbiamo attivato la possibilità di pagamento alla COP. Gli strumenti digitali che invece assicurano e velocizzano la gestione della nostra salute. Allora, il primo è il fascicolo sanitario elettronico. Noi stiamo facendo anche una campagna di apertura del fascicolo sanitario elettronico, perché è una modalità e uno strumento di archiviazione della propria storia sanitaria, quindi tutti i documenti, i referti delle prestazioni che noi facciamo vengono archiviate, diciamo, in questo fascicolo sanitario elettronico. Che è stato reso maggiormente accessibile, molto più facile poterlo attivare e poi gestire da parte del singolo cittadino. Quindi è un archivio informatico della propria documentazione sanitaria, è un sistema valido in tutta la regione Emilia-Romagna, infatti il sistema è gestito direttamente dalla regione, viene aggiornato in modo automatico ogni volta che le strutture sanitarie del servizio sanitario erogano una prestazione a una persona. È disponibile su internet in forma protetta e riservata, quindi è consultabile solo ed esclusivamente con le credenziali personali del cittadino ovunque la persona si trovi. Se l'interessato, il cittadino, attivando il fascicolo sanitario elettronico, ha dato il proprio consenso, i documenti possono anche essere consultati dai professionisti, dai medici a cui il cittadino si può rivolgere anche successivamente, senza necessità appunto di portarsi dietro i referti o la propria storia sanitaria, diciamo. E quindi, insomma, è un sistema messo a disposizione dalla regione. Che cosa contiene? Contiene dati anagrafici, il nome del proprio medico o pediatra, le prescrizioni delle visite o esami specialistici, quindi il cittadino, non importa che abbia la ricetta in mano, per dire, la può scaricare dal fascicolo sanitario, le prescrizioni dei farmaci, i referti specialistici, i referti di pronto soccorso, il certificato vaccinale, le lettere di dimissione da ricovero, oppure anche documenti amministrativi, ad esempio i cittadini che hanno diritto ai buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine perché è celiaco, li può appunto scaricare direttamente dal fascicolo sanitario elettronico. Ed è un sistema che viene sempre più implementato dalla regione. E quindi, insomma, è dal 2008 che è attivo questo sistema, però devo anche riconoscere che era di difficile gestione, ma insomma ultimamente, proprio perché è stato implementato con tutte queste funzioni, queste possibilità per il cittadino, è stato reso più facile insomma accedere. Che cosa si può fare anche con il fascicolo sanitario elettronico? Si può pagare il ticket online, si può cambiare e revocare il medico, si possono scaricare i referti, ritirare i buoni appunto per gli alimenti senza glutine e ritirare il certificato vaccinale. Qui c'è scritto a breve, diciamo, ma è il adesso è reso possibile. Un'ultimissima novità molto molto recente del fascicolo sanitario elettronico è quella che lo si può rendere condivisibile con altre persone, fino a un massimo di 5 persone di propria fiducia delegati a consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico. Quindi il cittadino che lo ha attivato, io, Francesca Isola, ho attivato il fascicolo sanitario elettronico, posso delegare altre 5 persone che abbiano attivato il fascicolo sanitario elettronico e posso delegare a consultare il mio fascicolo. Quindi ovviamente questa è una modalità che rende estremamente facile anche per, diciamo, il nucleo familiare o per la persona anziana che non sempre ha dimestichezza con questi strumenti, con queste modalità, il figlio, il nipote, insomma qualcuno della famiglia che delega, che è delegato, può appunto interagire con il fascicolo sanitario elettronico e svolgere tutte quelle funzioni che con questo sono disponibili. In provincia di Modena a metà ottobre erano 43.485 le persone che avevano attivato il fascicolo sanitario elettronico. Noi facciamo anche interveniamo insomma in diversi momenti con o degli stand o delle postazioni di attivazione del fascicolo sanitario elettronico, proprio perché lo riteniamo uno strumento anche di garanzia per il cittadino di poter conservare tutta la propria documentazione sanitaria con estrema facilità e con assoluta sicurezza. L'app della regione R Salute, anche questa consente di prenotare visite ed esami, pagare le prestazioni prenotate, consultare la lista degli appuntamenti prenotati, anche quelli che sono già passati, visualizzare la lista delle impegnative elettroniche, effettuare la disdetta, importante come dicevo prima, e modificare eventuali appuntamenti. Ci sono diverse possibilità, diciamo, di utilizzare l'app della regione con anche delle credenziali deboli, vale a dire minore, insomma, con più facilità, però le possibilità di prestazioni in questo caso sono minori, solo la prenotazione, il pagamento di ticket ed effettuare la disdetta. L'app della, invece dell'azienda USL dà la possibilità anche di essere aggiornati su notizie dell'azienda USL, permette di entrare in contatto diretto con l'azienda attraverso delle chat personalizzate a seconda delle necessità dei cittadini o i vaccini o prestazioni di specialistica ambulatoriale, scaricare il referto TAO per la calibrazione della terapia anticoagulante, scaricare i referti di laboratorio e compilare anche la dichiarazione di giustificazione anticipata per mancata disdetta. La normativa regionale ha previsto una casistica di condizioni che possono rendere non sanzionabile la mancata disdetta di una prenotazione quando ci sono cause di forza maggiore, per cui è assolutamente comprensibile che il cittadino non poteva provvedere alla disdetta, mettiamo un ricovero urgente, un incidente, insomma c'è una lista di situazioni dove per cui il cittadino che le rende disponibili all'azienda, l'azienda appunto non procede alla sanzione, oppure sono può anche nel caso arrivi la notifica della sanzione per la mancata disdetta, il cittadino può fare presente e comprovare che in quel momento non ha potuto presentarsi all'appuntamento fissato. Questa sono una bella rappresentazione di come si presenta la nostra app. I servizi sul sito dell'azienda USLA, questa è la rappresentazione. I punti di forza e i punti diciamo che hanno necessità di una particolare attenzione da parte nostra di questo sistema. I punti di forza sono la molteplicità degli strumenti alternativi che abbiamo messo in atto e la facilità del loro utilizzo, la massima diffusione sul territorio dei punti di accesso di front office tramite le farmacie e i punti CUP con maggiore garanzia di continuità per il cittadino. Tutti i comuni del nostro territorio ora hanno almeno un punto di front office con le farmacie. E noi avevamo 14 comuni sul nostro territorio che non avevano appunto questa possibilità, né sportelli CUP né farmacie aderenti agli accordi, e quindi quei cittadini erano fortemente limitati. Le farmacie che hanno fasce orarie di accesso mattino e pomeriggio, quindi una maggiore estensione di servizio, il call center con le stesse possibilità di agende come al front office, la presa in carico del cittadino da parte del medico prescrittore, come vi dicevo all'inizio, un sistema di back office invece per i casi di particolare criticità di risposta, e soprattutto per noi importante e la sostenibilità del sistema, quindi la reale fruibilità per il cittadino di accedere alle nostre prestazioni con estrema facilità. Ovviamente i punti di attenzione, questo sistema deve essere costantemente presidiato per essere mantenuto efficiente. E la formazione del personale delle farmacie per essere adempienti e comunque saper provvedere alle richieste del cittadino, il call center nel nuovo contratto che abbiamo stipulato con chi ha vinto la gara d'appalto è soggetto a un monitoraggio con degli indicatori di standard di qualità nella risposta che viene data, e consolidare il nostro impegno è anche quello di consolidare il sistema e proseguire nel coinvolgimento dei professionisti e prescrittori perché appunto provvedano direttamente alla prenotazione delle prestazioni che prescrivono. E in ultimo anche una informazione puntuale e cogliere tutte le opportunità che ci possono essere di informare in modo puntuale la popolazione. Che cosa cambia nel distretto di Carpi? Appunto, a Carpi abbiamo riportato per ogni punto CUP che era presente sul territorio le prenotazioni medie mensili che abbiamo rilevato nell'anno 2016 e i punti, diciamo, delle farmacie che erano presenti, che sono presenti sul territorio, e ad esempio Carpi, adesso vedete il numero in carattere blu perché sono aumentate ultimamente le farmacie che hanno aperto su quel comune, e la proposta riorganizzativa, insomma, innanzitutto l'accordo, l'avvio dell'accordo con le farmacie. A Carpi ad esempio sarà dal 1 gennaio 2018, invece negli altri comuni è stato reso attuabile l'accordo dal 1 settembre 2017, quindi passati 2 mesi di, diciamo, sperimentazione, in cui abbiamo registrato già una forte adesione dei cittadini rispetto allo sportello CUP, e testato anche eventuali criticità, difficoltà delle farmacie, siamo passati appunto al superamento dei punti CUP nei comuni di Soliera, Campogalliano, Novi e Rovereto. Ho finito. Grazie.
Ringrazio la dottoressa Isola per la chiarissima e completa esposizione che ci ha fatto dei nuovi servizi, delle nuove modalità di accesso ai servizi, di accesso alle prestazioni. E adesso spazio alle domande, se ce ne sono, appunto su quello che è stato l'intervento della dottoressa.
Ma vai il microfono. Ah sì, sì, ok. Buonasera a tutti e vi ringrazio anch'io di essere presenti stasera. Ma io, c'è la prima domanda che mi viene da fare, c'è francamente una, nel senso che si ventilava già un po' di tempo la chiusura dei CUP, c'era ancora la dottoressa Mazzoni, quindi insomma prima della dottoressa Scari. Però allora era una cosa ventilata, insomma non si sapevano date né in che modo neanche venivano chiusi. A mio avviso la chiusura dei CUP più che altro non è il problema della chiusura, nel senso che ho visto anche nella presentazione dove c'erano delle carenze nella chiusura dei CUP, è stato, poi se dico delle fesserie poi mi direte voi, è stato comunque sorvolato dal fatto che c'è il numero verde ed è stato sistemato anche questi punti qua. Cioè, la prima domanda che mi sorge da chiedere è: ma quando è stato comunicato ai cittadini che venivano chiusi i CUP? Perché almeno da parte mia, a parte i giornali, ma sia da parte di ASL che da parte del comune, io della chiusura dei CUP, cioè mi è venuto da pensare da parte mia quando ho visto che in settembre sono state fatte 3 incontri sul fascicolo sanitario elettronico, gli ho detto secondo me li fanno perché insomma è vicino alla chiusura dei CUP, però non è stato detto agli incontri, che insomma anche lì si è persa un'occasione, perché semmai se i cittadini sapevano la chiusura dei CUP forse anche l'interesse era maggiore, insomma, nei 3 incontri sul fascicolo. Perché anche per dire adesso, anche il volantino che è stato pubblicato, che è la slide 25 che avete presentato stasera, sono presentati comunque tutti i servizi, ma non c'è scritto nessuna parte che chiudono i CUP, quindi secondo me le persone sono trovate un attimo in difficoltà, insomma sono trovati i CUP chiusi. Poi cioè, il servizio l'avete elencato, ci sono presenti, in maniera differente. Insomma, quello che non è funzionato, mi permetto di dire, è un po' la comunicazione, perché un'altra occasione persa, a mio avviso, che un incontro così tanto andava fatto prima del 2 di novembre e poi non in un consiglio comunale, perché forse qualche cittadino, qualche domanda da fare ce l'aveva, insomma, forse è un po' la comunicazione che non è funzionata. Poi voglio dire, la chiusura dei CUP c'è. Fatta praticamente in tutta la provincia, insomma è normale, lo capisco anch'io che la subiamo anche noi. Mi dispiace anche del fatto che cioè noi siamo una realtà un po' diversa anche a livello di servizi, perché come sapete, insomma, dopo il terremoto, insomma, grazie anche ai comuni della Val di Non, alla Onlus di Rode Sant'Antonio e alla Coppa Alleanza 3.0, siamo riusciti ad aprire 3 case della salute, una 4 anni fa e una 3 anni fa. Cioè, nell'ultima delibera regionale, cioè rimango un po' così perché vado a leggere l'ultima delibera regionale sulle case della salute del 5 dicembre 2016, quindi non è passato neanche un anno, e che la numero 2128, poi dopo se volete ve la vado a leggere riga per riga, però mi dice che i servizi essenziali della casa salute mi mette il CUP e poi mi viene chiusa l'intera casa salute. Insomma, ci rimango un po', spiazzato, ecco, insomma, sono tutte quelle cose che vanno un po' a scontrarsi con quello che poi viene scritto o viene lavorato comunque in antecedenza, perché cioè, non è stata una passeggiata a fare 2 case salute neanche da parte vostra, sto entrando nel merito che non è stato facile per nessuno. E ora, allo stesso tempo, c'è la chiusura del CUP, poi vedo che si è lavorato tanto, insomma, anche per creare rete all'interno della casa salute con l'associazione di volontariato, poi allo stesso tempo che c'è la chiusura del CUP vengono tolti anche dei servizi alle associazioni all'interno. Mi è un po', francamente, un po' dispiaciuto, insomma, anche che venga a mancare un po' questa rete che si era creata con l'associazione del territorio. Poi noi non abbiamo comunque, a differenza di Soliere e Campo Gagliano, che anche Soliere, ho visto che è uscita con un volantino dicendo chiudono i CUP il 1° di novembre, ha creato una rete con le associazioni di volontariato per dare informazioni sul fascicolo elettronico. Noi no, tra l'altro noi non avendo una farmacia comunale, a differenza di Soliere e Campo Gagliano, che non vuol dire che il privato cioè valga meno, ma c'è un controllo, diciamo, meno pubblico sull'utenza, su chi, perché comunque lì sono dipendenti comunali, in una farmacia privata no. Comunque non è detto che non funzioni, adesso il tempo ci dirà se poi si potrebbe anche aggiustare le cose che poi non andranno nel tempo, però voglio dire, vediamo e il tempo ci dirà se insomma questa cosa, questo tipo di servizio funziona forse ancora meglio di prima, non escludo niente, però secondo me mi permetto di dire che siamo arrivati un po' tardi con la comunicazione nel rispetto dei cittadini.
Posso dire una cosa io? Buonasera. Io ho capito tutto quasi di quello che avete messo lì. La cosa che sono rimasto un po' perplesso sono le prenotazioni delle visite a domicilio, o meglio dei prelievi a domicilio, dove siete stati molto vaghi, dove avete scritto numero di telefono o rivolgersi ai dottori. Questa prenotazione qua fino al 2012 si poteva fare tranquillamente nelle farmacie. Non sarebbe sufficiente ritornarla a mettere nelle farmacie, perché sono quei servizi che hanno bisogno delle persone anziane, le prenotazioni le devono fare i figli, e nelle farmacie non si possono fare, basterebbe rimetterle nelle farmacie, che è un servizio che funzionava benissimo e che adesso sono 5 anni che non c'è più. Credo che
sia per voi un piccolo sforzo e per i cittadini un grande aiuto, perché lì siete stati vaghissimi a dire c'è un numero telefonario, rivolgetevi al medico di famiglia, che loro ci dicono bisogna andare al CUP, se ci chiudete il CUP dove andiamo? Grazie.
Della comunicazione, comprendo insomma l'intervento che ha fatto il consigliere. Allora, quello che noi vogliamo comunicare, ma perché crediamo che sia realmente così, è il superamento o la chiusura di un servizio, ma è davvero l'estensione di un servizio al cittadino. Quindi poteva essere detto, ma poi vi dico anche un'esperienza passata che in un'altra realtà, in un distretto di Bologna, il comunicare, informare al cittadino dal tal giorno si chiude è estremamente deleterio, anche perché viene meno ad un principio del servizio sanitario di rendere facile l'accesso alle prestazioni di cui il cittadino ha bisogno. Quello che la nostra azione a cos'è stata improntata? È stata improntata a quella di rendere effettivamente fruibili e concrete delle diverse modalità di accesso. Ve le ho appunto insomma illustrate, poi se non sono stata chiara sono assolutamente disponibile a chiarire ulteriormente. Quindi quello che noi non volevamo comunicare è quella della chiusura di un servizio, ma appunto l'informazione di altre possibilità a cui il cittadino si poteva rivolgere. La questione casa della salute, allora voi avete due sedi di casa della salute, perché la casa della salute di Novi insomma è unica, ma ha le due sedi, quindi anche questo è un senso insomma dell'impegno dell'azienda USL, anche se sono state realizzate diciamo con il contributo di vari soggetti e di varie istituzioni, è quella appunto di essere vicina e fruibile al cittadino, però chiaramente sono punti piccoli diciamo con servizi di assistenza primaria per rispondere appunto alle prime esigenze, quelle più immediate dei cittadini. Se vogliamo stare alla lettera della delibera che lei ha citato, nelle strutture di piccola dimensione non c'è il CUP, ma c'è la funzione di accoglienza, perché proprio questo risponde a un principio, quello dell'accoglienza del servizio sanitario del cittadino, ma l'accoglienza non è necessariamente lo sportello CUP, ma è la possibilità di trovare chi può rispondere alle tue esigenze di visita oppure di presa in carico per le prestazioni di cui si ha bisogno. Quindi io credo che i vostri punti di Novi e Rovereto assolutamente rispondano a questo compito, a questa funzione assolutamente prioritaria di accoglienza del cittadino, nel senso che se anche non c'è la possibilità di rendere fruibile la visita, diciamo, dermatologica, adesso faccio degli esempi, insomma, se non è possibile erogare in quella sede la prestazione, c'è comunque l'operatore sanitario che può insomma indirizzare al meglio il cittadino, e in questa funzione di accoglienza anche saper dire come il cittadino può appunto prenotare anche se non c'è lo sportello di front office. Sui prelievi a domicilio, vuoi rispondere sì. Tu questo?
Prima di arrivare ai prelievi domiciliari, che poi lascio la parola alla dottoressa Maccaferri, volevo precisare ancora due cose sulla comunicazione. E ci tenevo a dire che quello che è stato importante per l'azienda è stato comunicare i sistemi alternativi, che come avete capito sono di due grandi tipi: i sistemi avanzati informatici per le persone esperte e la possibilità invece di continuare a prenotare e fare tutto attraverso un front office, attraverso un operatore, come avviene in farmacia per le persone che non hanno dimestichezza con i sistemi informatici. La campagna informativa sulle attività delle farmacie sono cominciate tra fine agosto e l'inizio di settembre. Le farmacie hanno cominciato a esporre i cartelli di quello che potevano fare. Infatti, se ci avete fatto attenzione, nelle varie farmacie che partivano sono stati esposti questi cartelli. Quindi la comunicazione è stata fondata sul diffondere prima i sistemi alternativi. La decisione di arrivare a chiudere con una data al CUP è stata presa dopo che si è visto che i sistemi alternativi funzionavano, perché se non si fosse visto questo non si sarebbe proceduto con la data come si è deciso. La chiusura è stata aziendale in 10 punti e quindi sono state chiusure condivise nel mese di ottobre all'interno dei comitati di distretto, quando tutti hanno potuto prendere visione che il sistema funzionava e le farmacie funzionavano come sistema di prenotazione. Ricordo che le farmacie hanno fatto la formazione a fine agosto, quindi insomma si era partiti per tempo. Ecco, nel momento in cui si è deciso di procedere si è deciso una data e si è chiuso. E ci tenevo a precisare questa cosa perché, ripeto, l'informazione cominciata nei sistemi alternativi è cominciata tra fine agosto e i primi di settembre. È ovvio, e lo sapevamo, che fino a che non si arriva al momento clou le persone, diciamo, continuano ad andare avanti. Noi in queste settimane stiamo presidiando le sedi dove i CUP sono stati chiusi costantemente, quotidianamente, abbiamo anche i contatti continui grazie anche all'aiuto di associazioni, e devo dire che le cose stanno andando benino. Non possiamo dire che non ci siano problemi, però l'affluenza è sicuramente in calo. Abbiamo fatto in modo di avere delle persone che possano dare informazioni e finora sono passate alcune giornate, non abbiamo avuto situazioni critiche. Se le avremo, cercheremo di affrontarle. Passo la parola a Cristina per la questione dei domiciliari.
Allora, la parte dei prelievi domiciliari, faccio solo una precisazione. Chiaramente, come tutti i sistemi che partono, siamo anche noi in una piccola fase di rivalutazione rispetto ad alcuni percorsi. Rispetto al tema dei prelievi domiciliari in particolare, c'è stata una valutazione che è stata quella di fornire in questo momento un numero di telefono in modo tale che il paziente possa chiamare questo numero di telefono e prenotare il prelievo domiciliare. È chiaro che l'obiettivo di arrivare a far sì che in qualche modo i sistemi che già prenotano questi prelievi, anche altre prestazioni, visite specialistiche, arrivino a poterli prenotare, è un obiettivo che noi abbiamo. Non è raggiungibile subito perché il sistema è provinciale di prenotazione e quindi interessa tutta la provincia. Ogni distretto ha delle caratteristiche che sono diverse di prenotabilità rispetto a quelli che sono i prelievi domiciliari, quindi si sta cercando di uniformare il sistema in modo tale che tutte le farmacie possono accedere con la stessa modalità a queste agende, diciamo così, a queste prenotazioni. In questo momento vorrei anche essere corretta, non abbiamo neanche dato l'informazione ai medici che daremo domani praticamente, perché abbiamo ridefinito alcune cose, perché molto spesso i prelievi al domicilio vengono scritti a mano, sembra una banalità, però è così, e la lettura di tutti gli esami di laboratorio e la certezza che vengano fatti tutti, può sembrare una stupidaggine ma non lo è un controllo per noi indiretto che abbiamo dovuto attivare, cioè mentre prima era sufficiente vedere la ricetta ed effettuare la prenotazione, adesso facendo questa cosa telefonicamente abbiamo bisogno di avere la certezza che il paziente non si appunto due volte, la dico così, e quindi ci sia una verifica, anche un controllo su tutti gli esami. Quindi sicuramente l'obiettivo è quello di arrivare ad un sistema che possa essere fruibile in modo molto più insomma immediato, come attraverso le farmacie. Per cui in questo momento il paziente chiamerà un numero di telefono e gli verrà prenotato il prelievo. Quindi questo è quanto. No, è il numero di telefono nostro all'interno del nostro distretto, è un numero di telefono a cui risponde un operatore che in diretta fa la prenotazione sulle nostre agende di prenotazione. Le nostre agende sono di due tipi, una per i prelievi programmati ed una per l'urgenza 7 giorni, per cui c'è la possibilità di prenotare. Se il medico ha la necessità di dover eseguire un prelievo il giorno dopo, come alcuni prelievi urgenti, deve chiaramente chiamare quello che è servizio domiciliare. Voi capite che ci deve essere la programmazione, perché siccome è il servizio domiciliare che va al domicilio, se il prelievo è delle 24 ore, diciamo del giorno dopo, deve contattare il servizio domiciliare. Ma se è a 7 giorni o se è programmato, chiamando questo numero le agende sono disponibili e quindi il cittadino ha una risposta. Il numero è
059 65 94 98. Ripeto, 059 65 94 98, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.
La farmacia comunque, nel momento in cui uno si recasse in farmacia, vede una nota che gli compare sul prelievo e dà al paziente questo numero di telefono con questi orari. Quindi nel caso in cui la persona vada in farmacia, il familiare, per prenotare, la farmacia è a conoscenza di questo numero, per cui lo dà al cittadino che può telefonare.
Bene, io ci sono altre domande o possiamo? Prego.
Per il sound, devo perso il cazzo del sound. Però quello, posto.
Allora, per quanto riguarda le pratiche SAUB, per evitare che il cittadino giri, questa potrebbe essere la preoccupazione principale, le farmacie sono in grado, e di queste sono state adotte nella formazione che abbiamo fatto a fine agosto, sono in grado di raccogliere la documentazione, la trasmettono all'azienda USL, dove ci sono operatori addetti a prendere in carico la situazione e riescono, dopo aver diciamo risposto a quella che è la pratica SAUB, contattano il cittadino e gli comunicano l'esito della pratica. Quindi il cittadino può svolgere le pratiche SAUB direttamente dalla farmacia, che nell'accordo ha questo impegno.
Bene, a questo punto non ci sono più domande, possiamo liberare le dottoresse che ci hanno così puntualmente risposto alle questioni che le abbiamo sottoposto. Bene, a questo punto ringrazio la dottoressa Scari, la dottoressa Isola e la dottoressa Maccaferri e prendiamo spunto da queste risposte per poter fare le nostre discussioni con il prossimo punto che sarà all'ordine del giorno. Aspetto.
ottimo.
Buon lavoro. Grazie, grazie e arrivederci.
Grazie, spero di essere stata utile.
Grazie. Passiamo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno presentato da Olivetti Giulia, capogruppo di Insieme al Centro-Sinistra, relativo a Case della Salute, un valore da mantenere nel nostro comune. Prego Giulia.
Intanto buonasera a tutti. Premesso che l'ASL ha scelto di realizzare nel nostro comune due case della salute per rafforzare i servizi territoriali e diventare un punto di riferimento per il cittadino per quanto riguarda i servizi sociosanitari. Questo si è potuto realizzare anche grazie all'importante contributo di associazioni di volontariato e aziende private. Le case della salute sono state inaugurate a Rovereto il 29/6/2013 e a Novi il 24 maggio 2014. Premesso che entrambe si trovano in prossimità degli studi dei medici di medicina generale per dare al cittadino un servizio di assistenza primaria sempre migliore. Fino alla loro realizzazione sono anche sede di associazioni che operano quotidianamente con i loro volontari nell'ambito sociosanitario, fornendo servizi importanti per chi ne necessita. Considerato che l'ASL cesserà a breve il servizio CUP SAUB all'interno delle case della salute, incaricando solamente le farmacie, senza tenere in considerazione che Novi di Modena è l'unico comune dell'Unione, Terre d'Argine, senza la farmacia comunale. Il servizio di CUP è già prossimo alla chiusura in un comune dell'Unione delle Terre d'Argine, Campo Gagliano, territorio in cui è però presente una farmacia comunale. L'ASL da poche settimane ha tolto il servizio di trasporto di materiali biologici alle associazioni XARE e AUSER, quest'ultima con sede all'interno della Casa della Salute. La maggioranza della popolazione residente nel comune di Novi è anziana, a volte impossibilitata a recarsi in altri territori e non sempre in grado di usufruire dei sistemi informatici. Considerato che la lista civica Noi, oggi è la maggioranza, ha dichiarato e scritto nel programma elettorale il seguente punto: aumentare l'erogazione delle prestazioni, migliorare la gestione dei costi, evitare duplicazioni di mansioni, limitare le pratiche burocratiche e ridurre il protrarsi dei tempi di risposta. Per questi motivi occorrerà rivalutare gli orari di apertura del CUP, le prestazioni sanitarie specialistiche erogate dalla Casa delle Salute, le prestazioni erogate dal consultorio familiare, ed allinearle alle esigenze effettive del territorio. Impegna il sindaco e la giunta a proseguire la collaborazione con le associazioni di volontariato del nostro territorio tramite le convenzioni vigenti, a far sì che le associazioni del territorio riottengano il servizio di trasporto di materiale biologico e possano ripristinare il ritiro dei referti all'interno della Casa della Salute nel nostro territorio, a mantenere tutti i servizi in essere oggi all'interno della Casa della Salute presenti sul territorio, compreso il CUP Novi di Modena, 12 ottobre 2017. Ora, naturalmente, l'ordine del giorno è stato presentato un po' di tempo fa e quindi diciamo che già i fatti lo superano, soprattutto nelle considerazioni, questo è chiaro. Però noi siamo comunque contenti di avere sollecitato una discussione in merito e credo che la platea folta qua stasera ci dimostra il fatto che probabilmente questo tema, come ha detto anche prima il collega Zenoni, andava affrontata in un'assemblea pubblica con i cittadini, in cui anche i cittadini potessero avere diritto di parola e non arrivare in questo momento in cui i giochi sono fatti, che diciamo così, da un tecnico dell'ASL una risposta come ci hanno dato stasera mi può anche stare bene da tecnico, ma da politico no, da politico non si può pensare di chiudere un servizio senza renderne dotti i cittadini, ecco, e credo che l'amministrazione potesse farsi carico di questo aspetto e perciò insomma ribadiamo la necessità di approfondire questo argomento se non altro per opportuna informazione.
Bene, preso atto dell'ordine del giorno, direi che è possibile aprire una discussione, ma la base norma, lista civica a noi.
Assessore,
tutte le volte si sbaglia.
Il punto fondamentale è che qui si sta continuando con un equivoco, perché si continua a dire che è stato chiuso un servizio. Allora, innanzitutto non si tratta, come hanno detto le colleghe, la dottoressa Isola in particolare, non si tratta di comunicare la chiusura di un servizio, in quanto tutte queste prestazioni erogate da IPUP venivano già regolarmente fornite dalle farmacie e quindi si tratta di un potenziamento, di un consolidamento, di una funzione che i cittadini erano già largamente abituati a utilizzare. Anche perché i dati che lei ha dimostrato li avete visti tutti, cioè quelli che sono le prestazioni erogate dal CUP negli ultimi 6 mesi sono circa un terzo per quanto riguarda anche noi rispetto a quelle erogate dalle farmacie. Quindi in realtà questo è un ordine del giorno molto strumentale, credo, perché si parla di chiusura di un servizio quando questo servizio, per esempio, nella Casa della Salute di Rovereto consisteva di un ambulatorio aperto una mattina alla settimana. Quindi in realtà penso che non sia corretto utilizzare in maniera strumentale e continuare a dire chiusura del CUP. Dire che le case della salute siano un valore da mantenere penso che sia una tautologia, cioè una cosa sempre vera, come dire che le cose sane fanno bene, come dire che le cose utili servono. È chiaro che le case della salute hanno un ruolo sociale, un ruolo sanitario che deve essere messo fuori discussione. Per quanto riguarda queste informazioni, molte sono state in effetti fornite nelle 3 occasioni in cui si è parlato del fascicolo sanitario elettronico, quindi a Novi, a Rovereto, a Sant'Antonio nel mese di settembre. E anche per quanto riguarda il rinnovo delle convenzioni in essere tra i comuni e le associazioni, diciamo che la decisione di rinnovare le convenzioni tra il comune e le associazioni di Novi e Rovereto era già stata presa prima dell'ordine del giorno uscito per la prima volta su questo tema il 12 ottobre, tant'è che risale al 13 di ottobre l'incontro ufficiale con le associazioni, il sindaco e la dottoressa Scari per quanto riguarda appunto questo tema. Per quanto riguarda poi le funzioni in amministrazione in merito a quelle che sono le decisioni dei dirigenti ASL, c'è poca possibilità di interferire o di intervenire su delle decisioni che comunque ci hanno detto che erano ventilate già da almeno un anno, quindi in realtà noi raccogliamo quella che è una decisione finale di un processo che è partito molto tempo prima, quindi dove l'amministrazione eravate voi.
il compito dell'amministrazione rispetto alle scelte ASL è quello di monitorare, di vigilare, di controllare l'operato. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo, in questi pochi giorni in cui le funzioni, queste funzioni continuano ad essere fornite dalle farmacie, cosa è successo nell'ultima settimana, e quindi abbiamo interrogato le farmacie di Novi, di Ruvereto, di Sant'Antonio e la parafarmacia di Novi, dove in effetti il personale ci ha testimoniato che l'impatto è stato minimo, ma semplicemente perché i cittadini, gli utenti, erano già abituati a questo tipo di prestazione erogata nelle farmacie. Detto questo, direi che comunque ci siano anche quello che definisce anche la qualità dell'amministrazione in termini di materia di salute, sia anche la sensibilità per certi temi. L'amministrazione, e soprattutto la figura del sindaco, deve essere garante di una di garantire il diritto alla salute dei cittadini, e quindi credo che la cognizione di causa di certi temi e la sensibilità per certe tematiche sia essenziale. Quindi penso che sicuramente l'attenzione che è stata data da questa amministrazione per certe tematiche dimostri quella che è la sensibilità su certi argomenti. Io credo che voi sappiate, soprattutto parlo con l'assessore Zenoni, l'ex lapsus freudiano, ex assessore Zenoni, sappiate molto bene quelle che siano le incidenze delle patologie più frequenti nella nostra realtà, quale sia la mortalità principale per le patologie, e sappiate molto bene ad esempio che la mortalità per le malattie cardiovascolari sta per essere superata dalla mortalità per le malattie tumorali. E abbiamo cercato comunque di sviluppare tutta una serie di azioni per sensibilizzare la popolazione su questi temi, soprattutto perché un tema molto attuale è quello che riguarda anche come la mortalità per le malattie tumorali sia cambiata prima e dopo, ad esempio, l'adesione agli screening oncologici. Negli anni 90 i malati oncologici avevano una sopravvivenza a 5 anni meno del 50%. Dopo il 2005, più o meno l'anno in cui sono stati introdotti gli screening, i dati di mortalità sono notevolmente migliorati. E i malati oncologici sopravvivono per 5 anni nell'oltre 60-65% dei casi. Quello che è importante è ad esempio ricordare anche quella che è la scarsa adesione ad esempio alle procedure dello screening. Saprai sicuramente che è circa del 50% delle persone che vengono invitate ad aderire agli screening, nonostante appunto l'impatto sulla mortalità si sia dimostrata estremamente importante. Quindi credo che la qualità di chi si deve fare garante della salute dei cittadini passi anche attraverso questo tipo di sensibilità.
Qualcun altro? Fabri. Vice Sindaco.
Ci siamo. Ma adesso sono sicuro che fra i nostri consiglieri c'è chi potrà approfondire meglio di me alcuni aspetti del vostro ordine del giorno. Io faccio un piccolo intervento sulla parte del considerato inoltre che, in quella in cui si va a richiamare quello che è stato il nostro programma elettorale. Come tutto il resto di quello che abbiamo scritto nel programma elettorale nasce dagli incontri fatti nel periodo invernale, quindi è sicuramente figlio di quel periodo. Noi in particolare abbiamo fatto due incontri, uno dei due più esteso con gli operatori del settore medico e sanitario, in cui insomma ci evidenziavano la necessità di potenziare anche come amministrazione un ruolo di coordinamento fra quelli che sono i diversi aspetti. In realtà voi estrapolate una parte del nostro programma dove manca il soggetto, cioè noi abbiamo messo una serie di spiegazioni che facevano appunto riferimento a questa necessità di seguire nel tempo, quindi parliamo comunque di un'azione che richiede un lavoro che non è immediata, di relazione e coordinamento fra ASL, Casa della Salute, medici, assistenti sociali, volontariato, che sono appunto quelli che abbiamo incontrato in quell'occasione e che ci hanno manifestato questa necessità. Da questa premessa che trovate scritta prima di quello che voi avete messo nell'inciso, segue una frase che dice: se apparentemente una tale organizzazione di servizi può sembrare illusoria, la ripartizione coordinata delle specifiche competenze può aumentare le prestazioni, le migliorie, rivedere, cioè abbiamo detto nel nostro programma che questa azione avrebbe poi potuto produrre questi effetti benefici, quindi non era semplicemente un io farò, io posso fare, era una di introduzione a un tema che noi volevamo appunto portare avanti in seguito a quella che è stata quell'esperienza. Questo solo per dire che capita qui spesso, insomma, quando si estrapolano una frase o una parte da un concetto più generale, non sempre l'interpretazione dà realmente quello che è il senso del discorso completo. Ecco, questo perché io ero presente, era presente il consigliere Rossi Giorgia, che probabilmente sa molto meglio di me relazionare sulle parti tecniche e che sì, insomma, secondo me non ha dato l'intero senso di quello che noi abbiamo scritto.
Grazie, qualcun altro vuole intervenire? Grossi Giorgia, lista civica. No.
Ma alcune considerazioni sull'ordine del giorno che vanno proprio dal considerato che, perché ho notato che avete citato per ben due volte il fatto che il comune di Novi non siano presenti i farmaci comunali, ce ne sia una a Capovegliano, una Soldiera e un'ultima aperta anche nel comune di Capri. Le farmacie comunali non credo che debbano essere considerate un monito di virtuosismo assoluto, anche perché nella farmacia comunale esiste un farmacista a parte che nella farmacia privata aderisce a un ordine professionale, quindi a un codice deontologico. Voler sminuire quindi o comunque porre l'accento sul fatto che esistono delle farmacie comunali che teoricamente debbano fornire dei servizi in modo più controllato rispetto alle farmacie private, lo trovo quanto meno discutibile o comunque anche semplicemente velatamente insinuarlo, anche perché ricordo che l'ultimo bando che c'è stato proprio a dicembre con la delibera che ha visto anche il Consiglio Comunale, un forte confronto tra forze politiche, in realtà quella farmacia che è andata con un'aggiudicazione a una operativa prevede che i farmacisti, quindi il personale di quella farmacia, non siano nella titolarità del comune, ma sono in realtà dipendenti di una cooperativa che ha vinto il bando. Al comune resta la proprietà immobiliare e una parte di ricavati che sono circa un 3% rispetto al fatturato della farmacia. Quindi non necessariamente, come dire, una farmacia comunale è la garanzia di un servizio, è semplicemente la gestione di un immobile e di un costo che all'inizio può essere collato all'amministrazione, ma che poi nella gestione resta in capo a chi ha aggiudicato il servizio e ai dipendenti di coloro che si sono aggiudicati il servizio, non in questo caso al comune. Questo è una precisione anche perché le farmacie sul nostro territorio sono private, sono coloro che hanno diritto a questo servizio, sono coloro che lo stanno erogando e, come diceva prima l'assessore, non si sono trovate neppure nella difficoltà di farlo, anzi si sono, come dire, volutamente proposte in modo diretto e propositivo. Non solo, ma le farmacie private, proprio perché possono essere all'interno di un servizio privato, quindi l'associazione di categorie, a volte possono fornire anche dei servizi aggiuntivi. Ad esempio, una Federfarma garantisce sul numero verde anche la consegna dei farmaci a domicilio, cosa che invece le farmacie convenzionate con il comune non erogano. Questo per essere precisa, o comunque per dare, insomma, una connotazione un pochino più precisa a questa distinzione, che ho ritenuto francamente poco opportuna. Per quanto riguarda il programma elettorale, mi dispiace dovermi ancora confrontare su un programma elettorale e quindi dovermi ancora confrontare come se fossimo in una campagna elettorale. In realtà, come diceva prima l'assessore Fabbri, la frase che è stata estrapolata è una frase di un contesto nel quale in realtà si voleva dare molto più peso a una rete, una rete di servizi che era la rete dell'ASL, alla rete di servizi offerti dalla Casa della Salute tramite i medici di base, ma anche coloro che sono specializzati nell'erogazione di alcune prestazioni e soprattutto nelle associazioni, perché credo che quello sia la spina dorsale che ha fatto sì anche che le Case della Salute fossero costituite all'interno del nostro territorio, in particolare a Rovereto. Credo che ci siano già in atto, anzi, dei rapporti che vedono in future collaborazioni anche con le nostre associazioni, che vanno già, sono in fase di discussione, ad integrare i servizi e in particolare anche quei servizi come quelli del CUP che andranno a cessare, quindi anche fisicamente, ma per questo credo che gli assessori abbiano maggiori competenze per poterle illustrare.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Dario Zenoni, centro-sinistra.
Allora, sono rintervenuto perché ci tengo a precisare un po' di cose del mio intervento. Allora, come prima cosa, tanto c'è la registrazione, io non ho detto che il servizio non sia migliorativo, però ho anche detto che se si chiude un servizio è giusto comunicarlo ai cittadini, a mio avviso, come ha fatto poi il comune di Sogliera. Quindi si vede che i cittadini di Sogliera sono più fortunati di noi, non lo so. Comunque, dai numeri che ha portato l'ASL, cioè, erano circa 400 domande in 6 mesi, quindi in un anno sono circa 800. Comunque sono 800 cittadini che vanno là, cioè comunicare a loro che lì non ci vanno più ma devono andare in farmacia a chiamare lì, secondo me era opportuno dirlo. Poi sarà un eccesso di zelo il mio, si vede, ma. E poi ci tengo a precisare, per quanto riguarda la convenzione per il trasporto di materiali organici, io posso assicurare all'assessore Malavasi e ai comitati di distretto c'è il verbale, a me non è mai stato comunicato niente dall'ASL, comunque può andare a vedere i verbali così siamo già a posto. E per quanto riguarda la distinzione tra farmacie private e comunali, e ho anche detto nell'intervento prima, senza discriminare nessuna farmacia, ma il mio intervento era riguardo l'amministrazione. Perché? Perché se l'amministrazione ha una farmacia comunale, vuol dire che ha dei dipendenti comunali e vuol dire che ha un controllo più diretto. Ma no, non è così. No, allora i dipendenti dei comuni di Sogliera Capograno sono dipendenti del comune. Ma il Carpi c'ha il CUP, cosa c'entra?
Sì, ma Carpi ha il CUP.
Allora, vabbè, finisco l'intervento, poi puoi intervenire. Allora, io sto solo dicendo che, allora, riguardando l'Unione Terre d'Argine, lasciando stare Carpi che ha il CUP aperto, quindi non è un problema, Gli altri due comuni, Soglieri e Campogliano, hanno le farmacie comunali con i dipendenti comunali, quindi diciamo che l'ho detto solo perché hanno un controllo più diretto per come sta andando il cambiamento del servizio. Finita lì, cioè non è una, che ho detto che la privata è peggio o meglio, o meglio, è perché hanno un controllo più diretto di come va il servizio, punto, finita lì, e noi non l'abbiamo in questo modo qua. Comunque voi provvederete con gli strumenti che avete di fare un controllo in modo diverso e siamo già a posto, cioè non è, cioè non ho fatto la distinzione in quel modo lì, volevo solo specificare.
Grazie, qualcun altro vuole intervenire? Parola al sindaco.
Grazie Presidente, volevo solo rispondere in merito alla convenzione con le associazioni e all'incontro che è avvenuto il 13 di ottobre, solo casualmente il giorno dopo diciamo dell'ordine del giorno, ma era un incontro che era già stato fissato da parecchio tempo perché era presente anche la dottoressa Scari, la dottoressa Baccaferri di ASL, quindi era un incontro diciamo programmato almeno da una quindicina di giorni. E sul discorso del trasporto dei materiali biologici, il chiarimento che è stato fornito da ASL in quell'occasione alle associazioni sia Hauser che XARC, che sono intervenuti in due momenti diversi ma nella stessa giornata, è stato che la loro convenzione che avevano era in realtà con la cooperativa Domus, che era il concessionario diciamo del servizio di prelievo comprensivo anche della parte diciamo di trasporto dei materiali dalla sede di prelievo fino ai laboratori. Dato che Domus non garantiva, diciamo non eseguiva direttamente i trasporti, aveva fatto a sua volta un accordo con le associazioni locali per fare questo servizio. Quando c'è stato il rinnovo delle, diciamo così, delle convenzioni e Domus non è più stata assegnataria di questo servizio, la nuova cooperativa che ha vinto l'assegnazione diciamo, ha gestito in modo diverso questo tipo di rapporto, quindi non c'entra niente il comitato di distretto, non è una scelta diretta di ASL diciamo di non aver rinnovato il servizio con le nostre associazioni, questa cosa diciamo così probabilmente non era stata compresa in modo corretto perché era un passaggio anche abbastanza complicato, cioè visto che comunque il servizio alla fine lo si fa per conto di ASL, capire che in mezzo c'era un altro soggetto e quindi avere diciamo la chiarezza su questa situazione. Quello che ci tenevo a dire è che nell'occasione dell'incontro è stato evidenziato che i volontari dell'associazione diciamo così perdevano un'occasione di essere parte attiva, insomma, quindi di avere la possibilità di portare il loro aiuto per quello che è la possibilità del volontario per la nostra comunità, e quindi è stato chiesto a loro di rendersi disponibili per altri servizi, quali quello appunto del punto d'accoglienza, dell'informazione, quindi di prendersi carico di altre attività, con una piccola ulteriore disponibilità anche dell'amministrazione comunale in fase di rinnovo per riconoscere anche questa attività ulteriore, quindi diciamo così quello che era un po' quella piccola quota che le associazioni percepivano come rimborso spese per il trasporto verrà riconosciuta come ulteriore diciamo così quota nella convenzione in fase di rinnovo, proprio perché le associazioni si sono rese disponibili ad aiutare, a dare una mano ulteriormente sulla parte proprio di informazione, di accoglienza e di aiuto specialmente alla popolazione più fragile, quindi solo per confermare appunto l'attenzione che c'è stata anche verso le persone più in difficoltà. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Marina Rossi, centrosinistra.
Sì, io solo due considerazioni. C'è stato comunque detto dai tecnici che i tecnici fanno i tecnici e i politici fanno i politici. Giustamente loro hanno risposto in modo opportuno, illustrando con ben 42 slide tutte queste nuove modalità di servizio, però quello che noi siamo qui a rimarcare è la poca comunicazione data ai cittadini, se non con un volantino online che chi non ha accesso online non l'ha visto, oppure l'ha visto perché era fornito, come ci hanno detto i tecnici prima, presso le farmacie comunali, però non sono state attivate altre modalità di comunicazione. Io mi chiedo il perché. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno su questo tema che sì, poteva essere discusso, poi bocciato, perché comunque adesso la maggioranza siete voi e noi siamo 4 voti, quindi chiaramente può anche venire bocciato, però l'importanza di discutere questo argomento era fondamentale. Noi l'abbiamo presentato il 12, c'è stato un consiglio il 18 di ottobre, e 19, e ci chiediamo il motivo del perché non sia stato discusso il 19. Io credo che di informazioni sul territorio, sia a livello di Unione Terre d'Argine che di distretto, erano già presenti, perché non credo che tutte queste slide siano state preparate per il Consiglio di Novi. A Campogalliano è stato discusso ampiamente prima del 12, è andato anche sui giornali, quindi secondo noi era opportuno parlarne prima della chiusura del 1° di novembre, con un'assemblea pubblica. Discutendo l'ordine del giorno come stasera, sì, però deve avvenire prima. Non la volete chiamare chiusura, non la chiamiamo chiusura, la chiamiamo nuove modalità di servizio, però secondo noi è importante, più che un rinfacciarsi chi ha fatto cosa o da quando arriva questa chiusura, noi vogliamo rimarcare le modalità con cui è stata fatta, ma senza nulla togliere alle nuove modalità di servizio, anche se un appunto lo faccio, ma più che all'amministrazione, all'ASL, che insomma per noi sì, sta andando avanti la tecnologia, siamo in questa era, però abbiamo sempre una fetta di popolazione e in questo territorio è tanta, è molto anziana, e noi crediamo che su questa fascia, che per noi è la più debole, debba l'amministrazione, non lo fa l'ASL, sia l'amministrazione a comunque avere un occhio di riguardo a chi non ha accesso a internet. Mi fa piacere che il sindaco ha detto che le associazioni di volontariato hanno colto queste nuove modalità di servizio e aiuteranno il territorio, e io ringrazio ancora una volta le associazioni di volontariato che ci aiutano tanto e sostengono il nostro territorio.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Se così, andiamo alla dichiarazione di voto. Possiamo andare alla dichiarazione di voto allora? Giulia Olivetti.
Allora, anche se, come ho detto in premessa, alcuni punti dell'ordine del giorno sono poi sorpassati dai fatti, il nostro voto sarà naturalmente favorevole per il significato di questo ordine del giorno. Insomma, la collega Marina Rossi, che mi ha preceduto, ha espresso credo bene qual era il significato di questo ordine del giorno, ovvero di portare alla discussione la modificazione di un servizio importante con comunque dei dati di accesso ancora significativi. Quindi votiamo a favore e ci rammarichiamo del fatto che l'amministrazione non abbia avuto un ruolo attivo verso i cittadini in questa fase, ma auspichiamo che casomai un ruolo ce lo possa avere nei prossimi giorni, dato che il servizio è in evoluzione in questi giorni, in questi mesi. Pertanto ribadisco il nostro voto favorevole.
Passerei la parola al capogruppo della lista civica a noi, Giorgio Grosso.
Stasera non si dice, sarà così. Il nostro voto è contrario, anche perché le motivazioni sulle scelte comunicative, sugli step comunicativi, sono state ampiamente descritte dall'ASL. Ci sono stati gli incontri sul fascicolo sanitario elettronico. L'assessore Malavasi faceva riferimento prima all'intervento di informazione, soprattutto di prevenzione, sui pacchetti sanitari, in particolare sullo screening, ed questa amministrazione in questo si impegna e si sta impegnando. Ancora prima dell'ordine del giorno, quindi erano stati già avviati da parte dell'amministrazione
come ha detto Sino, con gli incontri con le associazioni sul rinnovo della convenzione e sulla loro possibilità di estensione anche in termini di funzioni. Quindi credo che l'amministrazione fosse stata più che attenta, quantomeno per quanto riguarda la funzione della casa per la salute e dei servizi da questa erogata, così come era stato un impegno già nel programma elettorale che qua era stato preso. Quindi il nostro voto non può essere che contrario.
Grazie. A questo punto passerei al voto, chi è favorevole, chi è contrario, astenuti?
Nessuno.
Allora, respinto. Il riepilogo è
quanti sono voti? 4 a favore.
4 a favore,
12 contrari.
12 contrari, quindi viene respinto.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sì.
Un attimo, bene.
Sei
Bene, io chiuderei la serata.